Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buona domenica, gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Sutera in studio per l'edizione del Voce Giornale del 20 novembre 2022. Venerdì scorso si sarebbe dovuta tenere una nuova udienza del processo sull'omicidio di Francesca Mesiano, avvenuto nel 2020 per mano del figlio Vincenzo Capano. A causa dell'indisponibilità di un membro della Corte d'Assise, però l'udienza è stata rinviata al 5 dicembre prossimo. Nonostante questo, è stata però resa pubblica la nuova perizia nei confronti del 28enne, voluta dalla presidentessa della Corte d'Assise dopo le due perizie di parte che avevano già stabilito la sua incapacità di intendere e di volere. Stando alla nuova perizia, Capano sarebbe socialmente pericoloso. Il giovane, dopo un periodo a Canton Mombello, si trova nella residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza di Castiglione delle Stiviere. L'omicidio avvenne il 10 settembre di 2 anni fa. Capano, nominato amministratore di sostegno della madre, dopo una lite la strangolò e ne vegliò il corpo per alcune ore, per poi recarsi dai carabinieri a chiedere aiuto ed infine a confessare l'omicidio. All'interno di una serie di controlli effettuati sul porto turistico di Cornasole, i carabinieri di Lovere nei giorni scorsi hanno arrestato un 20enne di Costa Volpino, considerato lo spacciatore di riferimento di alcuni giovanissimi in cerca di hashish. Nella sua abitazione sono stati infatti trovati 165 grammi di droga, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento. Altri due giovani sono stati inoltre denunciati a piede libero, mentre altri 7 sono stati denunciati alla procura. L'area del porto turistico da qualche tempo è teatro di episodi con protagonisti giovani che, in preda ai fumi dell'alcol e della droga, necessitano di soccorso perché colti da malore o da stato confusionale. I carabinieri sono al lavoro anche questo fine settimana, un lavoro che punta non solo a fermare lo spaccio, ma anche ad evitare che episodi simili si ripetano. Di fronte al caro energie e dai prezzi delle bollette della luce schizzati in alto, il periodo è particolarmente difficile per tutte le famiglie. I comuni cercano a modo loro di risparmiare, in primis riducendo le ore di accensione dell'illuminazione pubblica ed annunciando anche una minore presenza delle luminarie in vista delle prossime feste natalizie, ma alcune amministrazioni stanno intervenendo anche sul fronte del sostegno concreto dei propri cittadini. È il caso in Valle Camonica dei comuni di Monno e Lozio, che hanno da poco pubblicato degli avvisi per l'erogazione di contributi economici per far fronte all'aumento dei costi di energia e riscaldamento. A Monno il contributo può essere chiesto da quelle famiglie il cui ISEE è inferiore a 25.000 euro. Il contributo assegnato potrà essere di 300 euro oppure di 200 euro. Il modulo per fare domanda si trova sul sito del comune e va presentato negli uffici comunali entro le ore 12 del 10 dicembre. Nel caso di Lozio invece l'amministrazione comunale ha deciso di utilizzare parte dei fondi regionali ricevuti come compenso per l'energia prodotta dalle centraline idroelettriche sul territorio per dare una mano alle proprie famiglie in difficoltà. In tutto il comune mette a disposizione 20.000 euro che saranno equamente divisi tra i richiedenti che ne avranno diritto, con un importo che potrà variare da un minimo di 400 euro ad un massimo di 1.500 euro a seconda della quantità dei beneficiari. Possono fare domanda le famiglie con un ISEE inferiore o uguale a 15.000 euro o inferiore a 30.000 euro ma con almeno due figli a carico. Anche in questo caso la modulistica è presente sul sito del comune. Le richieste vanno presentate entro le 12 del 12 dicembre. Domenica 27 novembre a Lozio c'è un appuntamento importante, quel giorno infatti si stabilirà se il comune potrà diventare un villaggio degli alpinisti, il primo della Lombardia. Stiamo parlando di un gruppo ristretto di località selezionate dai club alpini di Austria, Germania, Sud Tirolo, Slovenia, Italia, che hanno in comune, oltre al fatto di trovarsi immersi tra le montagne, di avere una tradizione alpinistica ed un'offerta attenta ad escursionisti ed alpinisti, un'elevata qualità paesaggistica ed ambientale e l'impegno nella conservazione degli autentici valori culturali e naturali locali. I villaggi degli alpinisti insomma danno grande valore alle montagne e dall'alpinismo sia da parte di chi vi è nato che degli ospiti. In Italia ad oggi sono solo 4 le località che possono fregiarsi di questo titolo, si trovano in Veneto, in Friuli, in Liguria ed in Piemonte. Lozio potrebbe diventare il quinto villaggio degli alpinisti italiano. A stabilirlo il 27 novembre appunto alle ore 17 a Sala Castello a Villa di Lozio una delegazione italiana. L'amministrazione, i gestori delle attività e tutta la popolazione si presentano presenteranno e dimostreranno di avere i requisiti necessari per entrare nel club ristretto. Il comune ovviamente invita tutti i residenti a partecipare e a dare il proprio contributo per far sì che l'Ozio diventi villaggio degli alpinisti. Tra i numerosi eventi proposti nell'edizione dell'anno scorso del Water Music Festival, la rassegna messa a punto dal consorzio Ponte di Legno Tonale nei mesi estivi, c'era anche il Mistero dell'Acqua Perduta, uno spettacolo accompagnato da giochi d'acqua e di luce. Per la sua realizzazione il consorzio, insieme all'azienda Laser Entertainment, ha da poco vinto l'IDA Awards, un premio assegnato dall'International Laser Display Association, la principale organizzazione mondiale che si occupa della valorizzazione dei display laser nei settori dell'arte, dell'intrattenimento, dell'educazione e dello spettacolo per la categoria Laser Show con effetti aggiuntivi multimedia. Il Mistero dell'Acqua Perduta è andato in scena nell'estate 2021 sul lago Valbiolo a Ponte di Legno. Il gioco di luce di acqua che ha vinto il premio ha fatto da prologo alla favola protagonista dello spettacolo, scritta dagli alunni di terza della scuola primaria di Temù e vincitrice di un contest riservato alle scuole primarie del comprensorio. La storia e la sua messa in scena avevano come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della preservazione dei ghiacciai, della riduzione dell'impatto climatico su di essi e su un uso corretto dell'acqua. Quando si ricevono il riconoscimento internazionale, la soddisfazione non può che essere immensa, ha commentato Michele Bertolini, direttore del consorzio. Eravamo convinti del valore e del potenziale impatto anche sociale della nostra idea. È un incontro all'insegna della valorizzazione dei locali comuni più tradizionali, quello in programma domani alle ore 15.30 al Palazzo della Cultura di Breno. Sarà ospite infatti Eugenio Signoroni, curatore della guida Osterie d'Italia di Slow Food Editore, nonché scrittore ed esperto di cultura enogastronomica. Con lui si parlerà della guida Osterie d'Italia, al cui interno compaiono numerosi locali comuni e dei valori che la permeano. La guida è frutto dell'impegno di professionisti, ma anche sintesi di un lavoro che negli ultimi anni è stato fatto dal territorio valligiano, che ha saputo esprimere al meglio le sue potenzialità e che sta imparando a fare rete per far conoscere i prodotti eccellenti della Valle Camonica. Un momento di riflessione dunque, ma anche un dibattito per guardare al futuro, reso possibile grazie alla collaborazione tra la condotta Slow Food Valle Camonica, da sempre impegnata alla sensibilizzazione sull'uso di prodotti locali, e l'Associazione Ristoratori di Valle Camonica Sebino. L'incontro sarà preceduto dai saluti di Massimo Maugeri, assessore alla cultura e al turismo della Comunità Montana, e di Fabio Scalvinoni, presidente dell'Associazione Ristoratori. L'introduzione è invece a cura di Beatrice Capitani e Gualtiero Martini della condotta Slow Food. Un appuntamento che rientra nelle iniziative del progetto Valle Camonica in Tavola, che propone proprio in occasione dell'incontro anche la possibilità, sempre al Palazzo della Cultura, di visitare la mostra Osteria Che Posto, prodotta dal distretto culturale e curata da Emanuele Montini. Cellino rimani. E questo, in poche parole, il messaggio che è emerso dal consiglio di amministrazione del Brescia Calcio, riunitosi venerdì, a pochi giorni dalle dimissioni di Massimo Cellino da presidente della Società delle Rondinelle. Il CDA ha di fatto deliberato di chiedere all'attuale ex presidente di ripensarci e di dare la sua disponibilità ad essere rieletto. Dal momento che le sue dimissioni sono irrevocabili, sarà necessario eventualmente compiere tutto l'iter giuridico del caso. È dato a Stefano Midolo e Luigi Micheli, due dei consiglieri, il compito di portare avanti una conversazione proprio con Cellino affinché possa cambiare idea. Nel corso della settimana era stata avanzata anche l'ipotesi che l'intero CDA si dimettesse, ma alcune scadenze a stretto giro hanno spinto ad optare per questo tentativo in extremis. Cellino aveva annunciato il passo indietro a causa di una mancata serenità dovuta ai procedimenti giudiziari che si trova ad affrontare e che gli impedirebbero di dedicarsi con il giusto impegno al Brescia anche in vista del calciomercato di gennaio. Ma per ora resta tutto congelato. Nella riunione del 29 novembre si valuterà la risposta proprio di Cellino e, se fossero confermate le dimissioni, potrebbero seguire quelle dei consiglieri. Le rondinelle intanto si prendono una pausa, come il resto d'altra parte della Serie B. Si torna in campo il 27 novembre al Rigamonti contro la SPAL per provare a tornare alla vittoria, una vittoria che manca dal 16 settembre. E parliamo delle gare di quest'oggi. Il Breno, ancora in fondo alla classifica del proprio girone di Serie D, è chiamato a ritrovare la vittoria assaporata due settimane fa. L'appuntamento alle ore 14.30 al Tassara contro la Folgore Caratese. Anche il Darfu in eccellenza vuole tornare a vincere, ma sulla sua strada trova la capolista, il CAST Brescia, che potrebbe rendere le cose non così facili. In prima categoria il Piancamuno invece cerca il tris di vittoria a casa della Zognese, mentre l'Orsa Iseo, che la settimana scorsa si è arresa ad una sconfitta sconfitta dopo 36 partite da imbattuta a fronte il Real Castenedolo, intenzionato a raggiungere gli Isiani in vetta. In seconda categoria il Bienno Calcio si deve allontanare dalla zona play-out, per farlo deve battere il Passirano Camignone, l'Eden Esine invece affronta il Foresto Sparso. In terza categoria infine l'Artonia ospita il Cazzago Bornato e la Nuova Camugna sfida il San Vigilio, con cui condivide la stessa posizione in classifica. Passiamo al traffico, vi ricordiamo che fino alle 18 del 30 novembre a Piancamuno il comune ha imposto il divieto di transito veicolare pedonale in via Torre dal civico 10 al civico 14 per consentire i lavori di efficientamento energetico di un fabbricato. A Pianconi invece fino al 16 dicembre il comune ordina la chiusura della strada Grosilvo Pastorale Valsorda per consentire i lavori di manutenzione straordinaria, mentre a Cevo per consentire dei lavori di posa della fibra ottica. Fino al 17 dicembre il comune impone il senso unico alternato regolato da semaforo nelle vie 54esima Brigata Garibaldi, Roma, Pineta, in Piazza Alpini e via Risorgimento ad Andrista. Uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi: cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, temperature minime in calo a 3 gradi, così come le massime a 12 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Temù, funerali di Maria Astiker di 89 anni alle 14.30 nella chiesa parrocchiale partendo dall'abitazione in via Roma. E come ogni domenica diamo uno sguardo ai nati della settimana. In Valle Camonica all'ospedale di Esine, grazie alla collaborazione con il reparto di pediatria dell'SST della Valle Camonica. Dunque nella settimana dal 12 al 19 novembre sono nati 16 bambini, 7 maschi e 9 femmine. A loro un caloroso benvenuto e congratulazioni alle famiglie. La Chiesa oggi celebra la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, ma anche Sant'Ottavio, Sant'Edmondo, San Francesco Saverio Can, Sant'Anventore, San Basilio di Antiochia, San Bernerio di Eboli e San Simplicio di Verona. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. È tutto per questa edizione, come sempre vi ricordo alle 10.30 l'appuntamento con la rassegna stampa, alle 11 una nuova puntata di Più Rock Meno Brock con ospite Silvio Citroni, sindaco di Cevo. A tutti ancora grazie per l'attenzione e a voi l'augurio di una buona domenica.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.